Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo incontro del ciclo La storia dell'area dell'agricoltura organizzato dalla Fondazione Campostrini. Questa sera parleremo di un argomento molto importante, parleremo di mafie e di antimafia e questo argomento lo collochiamo sempre nella storia italiana e lo facciamo con un ospite illustre. E che vi presento è il professor Vinzio Ciconte, che ringrazio a nome della Fondazione e di tutti voi di essere qui con noi questa sera. E Vinzio Ciconte chi è? Beh, innanzitutto devo dirvi che è considerato uno dei massimi esperti, credo che ne avrete prova, della conoscenza del fenomeno mafioso. Vinzio Ciconte nel 1992 ha pubblicato un testo che è diventato mai un punto di riferimento per chi studia sia la storia d'Italia, ma in particolar modo la storia delle mafie. Questo saggio si intitola L'Andrangheta dall'unità ad oggi, è stato il primo studio sull'Andrangheta che vorrei ricordarvi la mafia calabrese, è stato pubblicato dalla Terza ed è, come vi dicevo, un punto di riferimento da questo punto di vista. Il professor Ciconte è attualmente anche docente di storia della criminalità organizzata all'Università di Roma 3, a dirla tutta è stato il primo docente italiano che si è adoperato per istituire questo corso e mi fa particolarmente piacere vedere un sacco di ragazzi qui questa sera, perché quando il professor Ciconte decise di istituire questo corso qualcuno aveva qualche dubbio che ci fosse un interesse. Alla fine ci furono più di 500 studenti che hanno seguito le sue lezioni sulla storia delle mafie e dell'antimafia in Italia. È stato deputato nella decima legislatura ed è stato componente della Commissione di Giustizia. Per più di 10 anni è stato consulente della Commissione parlamentare antimafia a tempo pieno, ora lo è a tempo parziale. Il professor Ciconte ha pubblicato diversi libri per case editrici illustri come La Terza e Einaudi, e negli ultimi tempi ha pubblicato alcuni saggi molto importanti per la casa editrice Rubentino. Alcuni li trovate nel banchetto là in fondo, l'ultimo saggio che è uscito proprio oggi, quindi la fondazione questa sera è il luogo dove c'è la prima presentazione ufficiale di questo nuovo libro del professor Ciconte, intitolato significativamente 'Ndrangheta Padana. Poi ne parleremo nel corso del nostro dibattito. Ma c'è anche un altro libro che potete trovare là in fondo che io vi segnalo, perché al pari di 'Ndrangheta dall'unità ad oggi è considerato un punto di riferimento per chi studia questo fenomeno. Il libro si intitola Storia criminale, la resistibile ascesa di mafia, 'Ndrangheta e Cosa Nostra dall'Ottocento ai giorni nostri, che è il primo studio fatto in Italia non su una singola organizzazione mafiosa, ma proprio sulle varie organizzazioni mafiose, che vi ricordo in Italia si chiamano Cosa Nostra per la mafia siciliana, 'Ndrangheta per la mafia calabrese, Camorra per la mafia campana, Sacra Corona Unita per la mafia pugliese. Qualcuno si chiederà perché parlare di mafie qui a Verona al nord. Beh, il professor Ciconte certamente ci aiuterà a capire che questo non è un incontro casuale. A me basta semplicemente ricordarmi 3 tacchi che voglio fare rapidamente. In Italia esiste una legge che, per spiegarlo in parole semplici, dice che quando si scopre che un bene immobile o un'azienda appartengono ad una persona legata ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, così definita da un articolo specifico del codice penale che è il 416 bis, bene, quel bene gli viene tolto e dopo una serie di passaggi giudiziari gli viene tolto per sempre e deve essere usato, dice una legge del 96, per fini sociali, cioè magari una villa che apparteneva ad un trafficante o boss mafioso diventa una scuola o diventa un centro di recupero per persone in difficoltà e così via. Allora in Italia alla fine del 2009 erano più di 9.000 i beni confiscati ai mafiosi, 1.000 dei quali si trovano nel nord Italia. Ecco, non so se sapete, in Veneto ci sono 78 beni immobili, quindi parlo di case, di terreni e di palazzi, che appartengono a persone legate ad organizzazioni criminali anche di tipo mafioso. e di questi 78 ben 22 si trovano nella provincia di Verona, esattamente 3 a Bussolengo, 1 a Casteldazzano, 4 a Cerea, 2 a Derbè, 1 a Isola della Scala, 1 a Oppeano, 3 a San Giovanni Lupatotto, 5 a San Vineto e 2 nella città di Verona. Quindi questo è un primo dato per dire che questi signori sono arrivati su questo territorio e sono venuti anche a fare degli investimenti. E un altro dato che vi vorrei segnalare è un dato rispetto al traffico di sostanze stupefacenti. I dati che vi ho citato poco fa dei beni confiscati sono forniti dall'Agenzia del Demanio. Questo dato che vi do adesso sul traffico di sostanze stupefacenti è fornito dal Ministero dell'Interno, da una direzione specifica che si occupa di lotta al narcotraffico. Bene, nel 2008, che è il dato più aggiornato che si trova online sul sito del Ministero, ci viene detto che nel Veneto praticamente c'è stato il 6% delle operazioni antidroga, il 3% dei sequestri di sostanze stupefacenti, quasi il 6% del totale nazionale delle persone segnalate all'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda il Veneto, ecco, Verona risulta la città con il più alto numero quantitativo, per meglio dire, di sequestro di sostanze stupefacenti. In tutto il Veneto ne sono state sequestrate una tonnellata e mezza quasi, e di questa tonnellata e mezza più del 50%, vale dire 800 chili, sono stati sequestrati nella provincia di Verona, a testimonianza di come questa città, un tempo ahimè ricordata come la Bangkok d'Italia, continua ad essere un centro nevralgico per il traffico e anche l'uso di sostanze. Verona è la città in Veneto dove è stato sequestrato il più alto quantitativo di cocaina, 26 kg, e pensate che nella città di Bussolengo c'è stato uno dei più grossi sequestri a livello nazionale di hashish, tant'è vero che il Ministero lo riporta addirittura nel suo report nazionale. L'ultimo dato, e poi passo la parola al professor Ciconte, che voglio darvi, è la segnalazione delle operazioni sospette. Voi sapete che in Italia c'è una legge che dice che una banca, una finanziaria, un intermediario finanziario deve segnalare, se si superano certi indicatori, alle autorità competenti che forse dietro quell'operazione finanziaria ci sono dei sospetti. Bene, l'unità di informazioni finanziarie della Banca d'Italia ci dice che nel 2009 il 7% del totale delle operazioni finanziarie che sono state fatte in Italia è stato fatto in Veneto, e per l'esattezza il numero assoluto sono 752, di cui 183 nella città e provincia di Verona. Quindi non è detto poi che tutte le segnalazioni che vengono fatte portano alla scoperta di cose che non funzionano, però è comunque un indicatore su cui meditare. Io non la faccio lunga, passo la parola al professor Ciconte chiedendogli di aiutarci a capire bene, quando parliamo di mafia, che cosa intendiamo e perché sono nate le mafie e com'è possibile, citando anche i dati che facevo, che queste organizzazioni criminali, ma credo non solo criminali, siano arrivate anche nel nord Italia. Oggi su Repubblica, pagina 15, il procuratore di Reggio Calabria Pignatone fa un'affermazione molto forte. Lui ricorda, dice, a luglio abbiamo arrestato più di 300 persone, molte delle quali in Lombardia, e in Lombardia ci sono 500 affiliati della 'Ndrangheta. Ecco, sono cose che magari molti di noi non sapevano, non conoscevano, eppure oggi il procuratore del Sud dice attenzione, perché non a caso Pignatone sostiene giustamente Milano è il cuore nevralgico dell'economia. Essere a Milano vuol dire essere entrati anche nel sistema. Grazie.
Buonasera a tutti. Io sono molto grato alla Fondazione Campostrini per avermi chiesto di venire qui questa sera a parlare dell'argomento che ricordava prima Pierpaolo Romani. E ringrazio Pierpaolo per aver voluto organizzare questo dibattito. Credo che sia importante parlare del fenomeno mafioso in una realtà come la nostra, a Verona, nel nord del paese, e soprattutto con una platea dove vedo con molto piacere ci sono molte donne e molti giovani. Lo dico questo perché noi siamo abituati a pensare e a immaginare il fenomeno mafioso come un prodotto del Mezzogiorno d'Italia. Io sono calabrese e quindi, come dire, ho conosciuto e conosco il fenomeno che proviene dalla mia terra e so bene che le origini del fenomeno stanno lì, nel Mezzogiorno d'Italia, stanno in alcune regioni. Questo non perché c'è stata un'inferiorità del Mezzogiorno economica oppure qualche tala razziale, ma semplicemente per una ragione molto semplice, perché le condizioni storiche hanno determinato il nascere e il formarsi di organizzazioni criminali. Allo stesso modo sono convinto che studiando questi fenomeni ci si può agevolmente accorgere come il fenomeno mafioso, nato e cresciuto nel Mezzogiorno d'Italia, negli ultimi 40 anni, 50 anni, si è radicato ed impiantato nel nord d'Italia, in tutte le regioni, nessuna esclusa. Così mi evitano di fare l'elenco, in tutte le regioni del centro-nord Italia. Perché avvenuto questo? Io ovviamente non ho il tempo per spiegare i dettagli, quindi vi chiedo scusa in anticipo se in alcuni passaggi sarò molto schematico, molto spiccio, ma preferisco farvi comprendere, poi se è il caso, se c'è bisogno di chiarimenti, se c'è bisogno di approfondimenti, io li faccio. Per Paolo che ricordava questo corso all'Università di Roma 3. Perché è stato importante ed è importante discuterne nelle scuole? Perché c'è un'idea prevalente, io credo che sia prevalente ancora oggi nel nord Italia, ed è la seguente: il fenomeno mafioso è un fenomeno delinquenziale di assassini, di criminali, di rapinatori, di stupratori, su tutto quello che volete, metteteci tutti gli aggettivi possibili e immaginabili. E quindi, se il fenomeno è questo, bastano carabinieri, poliziotti, magistrati e risolvono il problema. È un fenomeno solo criminale. Io credo che questa idea è profondamente sbagliata, anzi, è un'idea che non ci ha aiutato a capire che cos'era il fenomeno mafioso. Prima questione. Secondo questione, il fenomeno mafioso è un fenomeno che è un prodotto di un mezzogiorno arretrato, povero, malfamato, in una zona di miseria e disoluzione. Nasce, cresce e rimane ancora lì. Anche questa è un'idea sbagliata, storicamente. Vedete, ripeto, che il fenomeno mafioso sia nato nel mezzogiorno d'Italia è questione fuori discussione. Nessuno mette in discussione. Però non è vero che è nato ed è cresciuto in una zona di miseria, di abbandono e di disoluzione. Io vorrei fare osservare una questione minuta, ma che ci fa capire molto questo. Il fenomeno mafioso è presente in Sicilia, nel latifondo siciliano, quindi nelle campagne, nel grande latifondo della Sicilia. Dopodiché è anche presente nella Conca d'Oro di Palermo. La Conca d'Oro sono una serie di comuni, di località proprio dentro la Palermo antica. Oggi non la trovate più perché purtroppo la speculazione edilizia ha devastato il territorio e quindi ha distrutto la Conca d'Oro. Ma all'epoca, quando c'era quel giardino fiorente attorno a Palermo, c'erano arance, mandarini, ulivi che venivano presi, portati in tutta Europa, senza neanche che ci fosse bisogno del ponte di Messina. Arrivavano con la mezza dappertutto. In quell'intermediazione finanziaria c'era la mafia. E la mafia cresceva, e la più grande mafia nasce esattamente lì, nel cuore della Palermo della Conca d'Oro. Quindi non è solo il ponte, è anche la Palermo della Conca d'Oro. La stessa cosa avviene in Calabria, non c'è solo la Spromonte. C'è anche la pianta gioietana, anche lì, arance, mandarini, olive, che venivano trasportate, potete dire, lontano dalla Calabria. E anche lì c'è l'intermediazione finanziaria. perché questa idea era sbagliata, ma perché è circolata molto? È circolata molto perché l'altra faccia della medaglia di questa idea qual è? Rassicurante per il nostro. È un fenomeno che nasce, cresce, rimane lì, nelle zone ricche, da noi settentrionali che abbiamo i soldi, abbiamo la ricchezza, abbiamo l'opulenza, non arriverà mai, non attecchirà mai. Tutto questo, badate, è servito a non farci capire quello di cui stavamo parlando. Il corollario di tutto qual è stato? È stato che noi in fondo, parliamoci piano, tutti quanti, abbiamo un po' delegato agli altri la soluzione di questo problema. Abbiamo detto, c'è un fenomeno criminale, un fenomeno dei meridionali, un fenomeno che è nato, è cresciuto e rimane lì, ci penseranno gli avvenieri, le forze dell'ordine, ci penseranno i magistrati. Noi siamo bravi, applaudiamo, tifiamo per le guardie, una volta per guardie l'altro, gli altri, che sono invece meno bravi, anzi sono i cattivi, tiferanno per i ladri. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Un po' come la sera a casa nostra, uno di noi sta in televisione, guarda la televisione e alla fine dice applaude quelli che i bravi che arrivano. In questo modo noi abbiamo delegato ad altri la soluzione del problema. E il problema non è stato risolto. Il problema non è stato risolto. Il fenomeno mafioso nasce in un'Italia che ancora non era unita. L'Italia, quando nasce il fenomeno mafioso, non esisteva. Nasce nel regno delle due Sicilie, vorrei ricordare a qualcuno che oggi a 150 anni non va in Italia e pensa di riformare il regno delle due Sicilie pensando di trovarti l'Etna, perché lì si stava benissimo. Vorrei ricordare questo piccolo particolare. Quel fenomeno nasce tra gli anni 20 e gli anni 60 dell'Ottocento, quando cambia la criminalità che c'era, era presente la criminalità non soltanto ovviamente nel Mezzogiorno, era presente la criminalità ben compresa ovviamente, ma lì ad un certo punto c'è una criminalità diversa, una criminalità fatta di uomini che decidono di mettersi insieme per fare soldi e per comandare. Guardate che è un cambiamento profondo, perché i criminali di un tempo assaltavano le persone, le diligenze che portavano quelli che viaggiavano per affari, per piacere, facevano delle rapine, facevano dei furti, ma non pensavano di avere un progetto che durasse negli anni. Questi, in quel periodo storico, invece, pensano di durare. E allora fanno organizzazioni che si basano, prima di tutto, su due regole fondamentali. La prima è l'onestà. Tu non devi dire assolutamente nulla. Silenzio assoluto, pena la morte. Non credo che abbia bisogno di spiegare molto di più che cosa significa l'onestà. Seconda cosa, un giuramento. Perché non basta essere d'accordo su un disegno, bisogna giurare. Quindi vincolare la persona sul giuramento. Nascono in quegli anni. Io vorrei ricordarvi due esempi storici che vi spiegano l'attualità della situazione della mafia oggi. E ve la spiegano senza, come dire, senza entrare nella discussione, per così dire, politica di oggi. Credo che ognuno di voi abbia le possibilità e le capacità per capire da solo. Voi sapete che dopo il congresso di Vienna ci fu la restaurazione d'Italia, il regno delle due Sicilie ritorna in mano ai Borboni. I Borboni cosa fanno? Mettono in galera quelli che soppongono i Borboni, e cioè i liberali. Allora si usava così, si metteva in galera, poi ci sono anche altri periodi, come gli oppositori di Borboni in galera, ma in quel periodo cominciarono. Naturalmente i Borboni non mandavano solo gli oppositori in galera, mandavano anche i delinquenti, mandavano anche i criminali, e allora c'erano i camorristi. Perché ricordatevi che la prima grande organizzazione mafiosa non è stata la mafia siciliana, è stata la camorra napoletana. E per rimanere sulla Camorra, la Camorra è già presente sul finire del Settecento, nei primi anni dell'Ottocento, quando Napoli, vorrei ricordarlo a tutti, all'epoca era la più grande città di quella che poi avremmo chiamato Italia. Era la seconda in Europa, prima veniva per numero di abitanti, prima veniva Parigi, poi veniva Napoli. A conferma del fatto che la Camorra non era nata in una zona di desolazione e di abbandono, nasce nella più grande città d'Italia. I Borboni mettono in galera i camorristi e i liberali insieme. I Borboni erano ossessionati dal fatto che i liberali dalla galera potessero tramare chissà che cosa nei confronti di loro. E quindi cercavano di capire e di sapere cosa dicessero questi liberali. Ma all'epoca non c'erano ancora vicini, non c'erano i telecamere, non c'erano gli strumenti che oggi hanno immaginato per captare quello che si diceva. Cosa si inventarono i Borboni? Chiesero ai camorristi di fare le spie. Dice, dacci una mano, facci sapere con chi questi liberali parlano, se hanno delle corrispondenze, se qualcuno viene a trovare, facci sapere che cosa succede. E dall'altra parte i liberali erano persone di borghesi, figli di, insomma, di professionisti, cominciavano di commercianti, le grandi professioni liberali cominciavano a affermarsi che volevano la libertà, giustamente, perché dedicavano un regime diverso, un regime in cui loro potevano parlare, loro potevano fare affari che il regime borbonico non gli consentiva. Erano più geniali, ma senza armi. E voi mi insegnate che senza armi una rivoluzione non si può fare. Si può fare una rivoluzione culturale, una rivoluzione per la parte di un regime, o hai le armi o non la fai. I camorristi erano le armi. E quindi i liberali pensavano di utilizzare i camorristi come braccio armato. Di conseguenza, che cosa successe? Che la Camorra capì una cosa semplice: che entrambi i contendenti, quelli di governo e quelli per così dire di opposizione, avevano tutte e due interesse a trattare con la Camorra. E la Camorra, naturalmente, non è che scelse gli uni invece che gli altri. Pensò di poter stare con gli uni e con gli altri, di fare sia con il governo sia con l'opposizione la propria parte. Capì di essere un potere, capì di essere importante, ma non l'aveva capito fino a quel momento. Capì di potere contro lui. Chiaro fin qui? Facciamo, e siamo all'inizio degli anni 20 dell'Ottocento, facciamo un balzo verso la fine dell'Ottocento. Palermo, prefetto di Palermo, è una persona molto brava, non è palermitano, è del nord, è romagnolo, si chiama Ermanno San Giorgi. Ermanno San Giorgi, con le sue abilità di poliziotto, lui era un poliziotto, riesce a venire a capo di quella che era allora la mafia, con due F come si usava un tempo, e scrive nelle relazioni e rapporti che a leggerli oggi sono straordinari, sono bellissimi. Legge queste, scrive questi rapporti e denuncia all'autorità giudiziaria, con nome e cognome, quindi facendo i nomi, cognomi, tutto quanto, una serie di persone, credo fossero 200 o 300, se non ricordo bene il numero, ma a poca importanza, di un'associazione di malfattori, perché allora non c'era l'associazione di Filippo, stavo mafioso, un'associazione di malfattori denominata mafia, che infestava le contrade, i quartieri di Palermo, la Concadone e gli altri quartieri, ed era formata da una base di persone che venivano chiamati picciotti. Questi picciotti facevano parte di una famiglia, c'erano i capifamiglia, un insieme più capifamiglia facevano parte del mandamento, quindi di una zona. I mandamenti avevano i capi mandamento, questi capi mandamento eleggevano una commissione. E questa commissione al vertice aveva un capo per la mafia. Esattamente le stesse cose che un secolo dopo avrebbe detto a Giovanni Falcone Don Massimo Buscetta. Ricordate il collaboratore, il mafioso, che decise di pentirsi e di collaborare con la magistratura. Esattamente un secolo prima, un questore, il questore di Palermo, aveva descritto cosa fosse la mafia. Dopodiché, lui a un certo punto scrive, noi dobbiamo contenere questo fenomeno. Io quando leggo queste cose, la prima volta mi giuro, mi sono prestato il braccio. Ma dico, ma come è talmente bravo questo questore? Descrive tutto così, perché chiede alla magistratura di intervenire per contenere il fenomeno? La mia delusione viene chiarita e si trasforma in un altro sentimento, 5 pagine dopo, quando dice ai magistrati che quegli uomini che il questore chiedeva venissero arrestati, condannati e demandati in galera, erano protetti da deputati e senatori. Allora si capisce perché potete contenere il fenomeno un potente e non un potente distruggere, perché c'è una protezione politica evidente. Credo che non ci sia bisogno di continuare da San Giorgio ad oggi per descrivervi qual è il fenomeno del rapporto tra le mafie e la politica che ha attraversato la storia d'Italia. Perché la storia d'Italia purtroppo è questa. La storia d'Italia purtroppo è questa. È questo filo rosso che lega una presenza criminale di stampo mafioso con pezzi del potere politico e pezzi dell'istruzione. Uso volutamente questo termine, pezzi, non dico tutto, perché io non sono dell'opinione che tutta la politica e tutte le istruzioni si devono andare a casa. Io credo che c'è un'istruzione da fare. Ci sono uomini politici mafiosi, ci sono uomini politici che sono corrotti, ma ci sono la stragrande maggioranza di uomini politici, dal consigliere comunale fino al presidente della Repubblica, che sono persone per bene, che anzi vanno aiutate a continuare a rimanere persone per bene, contrastando e combattendo invece quelli che sono i mafiosi e i corrotti. Chiaro il mio concetto, la mia opinione, però questo è un filo, un elemento di continuità nella storia. C'è un altro filo di continuità e di elemento nella storia del nostro paese, ed è il rapporto con i poteri economici. Chi avesse voglia, se qualche giovane che vedo in sala avesse voglia di andarsi a leggere le prime inchieste delle commissioni parlamentari in Sicilia, parlo dei primi anni 60 dell'Ottocento, troverebbe una descrizione del rapporto tra la mafia e i latifondisti, i baroni, i proprietari di affieri, che si perché tu hai tutti i proprietari terrieri che si lamentavano del fatto di avere una imposizione da parte dei mafiosi. Tutti. Poi trovi altri proprietari e altri uomini politici siciliani che dicevano che tutti i proprietari, che invece i grossi proprietari terrieri siciliani avevano al loro servizio degli uomini armati, cioè i mafiosi, che li proteggevano i propri terreni, anche perché, come lo sapete, i grandi latifondisti, i grandi nomi del tempo, non è che stavano nel latifondi, se ne stavano nella Palermo, oppure se ne stavano nella capitale, a Napoli, oppure come era di moda all'epoca, come era venuta, come dire, appunto di moda, in quel periodo se ne andavano a Parigi, perché era la capitale della eccellenza. E quindi abbandonavano i latifondi, i latifondi qualcuno doveva guardare, perché le terre al sole non è che si guardassero da sole, perché grandi c'erano. Se li facevano guardare dei guardiani mafiosi, i quali a un certo punto dissero: ma quanto è che dobbiamo guardare le proprietà degli altri? Ci ripetiamo noi. Perché dobbiamo essere al servizio di altri? Facciamo in modo di essere noi che mettono al servizio gli altri. Questo elemento dell'economia che ha rapporti e cointeressenze con la mafia è un altro degli elementi che attraversa la storia d'Italia. Fatemi raccontare una cosa, credo che io non so quanti di voi siete andati in Calabria, in Sicilia con la macchina. Chi ha avuto l'avventura di andarci sa che bisogna attraversare la Salerno-Reggio Calabria, che è un percorso d'ostacolo. Un percorso d'ostacolo, quella di autostrada ha solo il nome. Adesso stanno facendo alcuni tratti sono stati liberati, però per anni e anni c'è stata una cosa inenarrabile. Un'autostrada cominciata negli anni 50 finisce, si ferma a Salerno. D'altra parte, se Cristo si era fermato a Deboli, perché lo Stato italiano doveva andare oltre? Si era fermato qui a Deboli, non è che potessero andare in Calabria, giustamente. Poi hanno deciso, insomma, vabbè. quel libro era passato di nulla, si poteva arrivare in canale, fanno la costruzione di storia. Quando fanno la costruzione di storia? Fanno gli appalti. Secondo voi che vincono gli appalti? Gli imprenditori del sud, gli imprenditori meridionali, quelli calabresi? Assolutamente no. Non hanno una struttura, non hanno una capacità, non hanno una forza economica. Vincono i grandi imprenditori del nord, le grandi appaltatrici. Appaltatrici del nord. Vanno in Calabria e prima ancora di arrivare trattano con i capi pastori, trattano con i capi indiani, trattano, e cioè dire, si mettono d'accordo per la soluzione dei cantieri, per il pagamento del pizzo, per il controllo del territorio, delegando tutto all'Endrina, sicché in quella realtà erano le Endrine a comandare sugli imprenditori del nord, salvo poi ogni tanto a lamentarsi perché c'era qualche cantiere che saltava, qualche betoniera, qualche palamacanica che saltava, perché gli accordi erano stati perfezionati. Guardate che questo rapporto tra l'imprenditoria del nord e le mafie è un rapporto che noi ci troviamo esattamente fino a luglio di quest'anno nell'operazione che ricordavo prima, che il Paolo Romani, che ricorderò più tardi. Poi c'è un altro aspetto. Le mafie sono arrivate al nord. Io credo che non ho bisogno di spendere molte parole per dimostrare questa affermazione. Credo che tutti quanti voi sappiate che le mafie siano al nord, compreso il Veneto. Come sono arrivate le mafie al nord? Sono arrivate in due modi fondamentali. E con una pendicola. Il primo modo è stato il fatto che quando c'è stato lo sviluppo economico, il famoso miracolo economico, lo sviluppo del triangolo industriale, Torino, Genova, Milano, furono chiamati dal Mezzogiorno d'Italia, contadini, lavoratori, braccianti, uomini che dovevano lasciare le campagne per costruire il miracolo economico del mondo, per fare la ricostruzione d'Italia. Non solo meridionali, anche veneti. Quanti veneti sono andati nel triangolo industriale a lavorare? Bisogna sempre ricordare la storia del nostro paese, e la storia ci dice che senza quei lavoratori, senza quei braccianti meridionali e veneti, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria, Torino, Milano e Genova non avrebbero avuto lo sviluppo che hanno avuto. Chiaro? Lo dico perché sono cose importanti. Perché quando arrivarono i meridionali e i veneti, erano stati ben accolti, perché erano bracci che portavano lavoro, di ricchezza. Però erano sempre persone da tenere da parte. E li hanno messi in periferia, nei casermoni, nascevano queste grandi città, si allargavano e in periferia, nei letti delle periferie, venivano messi i meridionali e i veneti. I meridionali cosa trovarono? Trovarono le stesse condizioni di vita che avevano lasciato prima, e quindi trovarono i grandi fischi della Brescia, i mafiosi siciliani, i camorristi, i campani. Peggio, perché io in un comune piccolo, se voglio evitare l'onda magnetista, so che abita quella casa, faccio una via diversa, non incontro, ma in un casalmone di 11 anni, dove l'ascensore ti diamo insieme, per un po' ti capita, o al mattino quando esci, o la sera quando ti ritiri, che becchi l'onda magnetista. Quindi hanno controllo di caseggiata. Erano mafiosi gli amministratori del tempo? No. No, dico che alcune scelte urbanistiche hanno favorito questa cosa. La dico perché è importante anche oggi, perché se non mettiamo gli extracomunitari quasi allo stesso posto, poi ci possiamo lamentare che fanno le cose che fanno, eh? Lo dico perché io vengo da Roma, soprattutto a Roma, lì ci sono delle enclave a Roma, per esempio, dove ci sono i cinesi, Ma prima dei cinesi non è che non ci abitassero solo, ci abitavano gli italiani. Qualcuno nelle case, quei negozi li ha venduti. E se si è permesso e consentito che spesso tutti quanti lì insieme, poi non ci possiamo lamentare che parlano tutti quanti cinesi e che gli italiani vengono espulsi. Lo dico perché bisogna avere un'attenzione su queste questioni. E la storia e l'esperienza ci devono ammaestrare. Lo dico anche per esperienza personale, dicevano. I quartieri calabresi siciliani, poi c'era il quartiere Veneto, non si parlava una strada. Io ho fatto la sciocchezza di parlare con la strada. Sono andato nel quartiere Veneto. E ho incontrato una mia amica, una di Fetta, provincia di Belluno, diventata mia moglie, a 40 anni. Quindi voi capite guai che certe scelte urbanistiche si fanno. No, non certo che non criminale sono le sentimenti, per me questa è molto facile. È una cosa per dirvi. Per dirvi come nascono le cose più belle anche così. Nelle sedi di immigrazione, i due poli di immigrazione, io calabrese, lei veneta, ce l'ho incontrata a Torino, che era la sede di raccolta di questi immigrati. Ci siamo conosciuti lì, ci siamo sposati. Questa è la prima via. La seconda via è il soggiorno obbligato. Il soggiorno obbligato è stata la scelta più sciagurata di questo mondo. Io non credo anche qui di avere bisogno di spiegare molte cose, no? Perché nonostante l'opposizione di sindaci, amministratori, sindacati, cooperative, gente semplice che dicevano no, è sbagliato, non mandarsi, questi qui hanno continuato a mandarli, va bene? E che cosa successe? Che quando arrivarono i soggiornanti obbligati, i soggiornanti obbligati non potevano scendere giù, non potevano ritornare perché erano vietati per legge i ritorni in Sicilia o in Calabria, però non era vietato che i 18 dalla Sicilia e dalla Calabria non dovessero venire qui, sono venuti. Voi avete l'esperienza della banda Maniero che è nata esattamente dall'incrocio di questi fatti qua, soggiornanti obbligati più criminali locali hanno formato la banda Maniero, non è che devo dirlo a voi, avete vissuto sulla vostra pelle la storia e i danni e i traumi che ha provocato una cosa di questo genere, che ha provocato il soggiorno obbligato. Quindi noi abbiamo avuto questa realtà, ma questa realtà non è stata sufficiente a fare capire al nord che le mafie oramai erano arrivate. Io la dico così: quando la prima bustina di eroina è arrivata al nord, perché la droga era l'eroina, a quel punto lì significava che i mafiosi avevano deciso di spostarsi dal sud al nord, non abbandonare il sud, ma di proiettarsi verso il nord. D'altra parte non è che ci volesse un grandissimo acume per capire che i mafiosi si spostano dove ci sono i soldi, no? Domanda semplice e banale, ma chi ha in mente un mafioso che sta appunto confinato in regione miserabile, in regione dove la miseria si taglia con l'accetta, dove c'è disoccupazione, dove c'è abbandono e desolazione? I mafiosi vanno dove ci sono i soldi, seguono l'odore dei soldi. E quindi è inevitabile che si spostassero al nord, era inevitabile, esattamente per le dinamiche criminali, bastava avere solo un minimo di attenzione. Ma quando cominciarono a arrivare quelli con le bustine di eroina, siccome come è noto l'eroina non cade dal cielo, non è che è come la manna, non c'è la manna contro il Signore Gesù Cristo, arriva la droga perché ci sono i mafiosi. La droga non si trova per strada, si trova se sono i mafiosi che organizzano lo spaccio e la situazione di droga. E quando arrivano i mafiosi si fermano. Allora, che è successo questo? Negli anni 70 cominciano le prime presenze mafiose. Cominciano a Milano. A Milano, negli anni 70, troviamo i massimi esponenti di Cosa Nostra siciliana. A Milano, vorrei ricordarvi che nel 1974 Luciano Leggio, detto Liggio, fu assicurato la giustizia esattamente lì, nella città di Milano, dove aveva trovato rifugio. Da allora i mafiosi non hanno abbandonato né Milano né il nord. Io vorrei dare un altro di Milano e della Lombardia, perché sono quelle realtà che meglio di altri ci dicono che cosa è vero quella realtà. E che è un argomento di questo libro che ho appena finito di pubblicare, che è Draghi la banana. A Milano è successo la seguente cosa, che dopo le stragi dei primi anni 90, Falcone e Borsellino, c'è stata un'attività dello Stato molto forte. Parliamoci chiaro, io credo che tutti quanti noi che abbiamo memoria di quegli anni ci ricordiamo come lo Stato era a collasso, c'era una grandissima crisi economica, una crisi politica devastante. Non dimenticatevi che Giovanni Falcone viene assassinato quando ancora il Presidente della Repubblica non è stato eletto. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, verrà eletto due giorni dopo la strage di Carcere. C'era una grandissima crisi economica, spirava il vento di Tangentopoli. A novembre cominciano le grandi inchieste milanesi su Tangentopoli, che avrebbe travolto poi gran parte dei partiti storici. Quello era il periodo, ricordiamoci sempre. In quel periodo lì lo Stato reagisce, perché dopo via D'Amelio, dopo le bombe del 1943, Milano, Firenze, Roma, lo Stato decide di fare la guerra a Cosa Nostra. E la fa. Avendo ottimi risultati, perché riesce all'inizio del 93, ricordate, gennaio 93 viene catturato Totò Riina, vengono catturati tanti altri. Quindi la pressione su Cosa Nostra si fa fortissima. La stessa cosa viene a Nord. In tutte le procure della Repubblica del Nord, da Torino a Milano, alla Liguria e anche a Veneto, cominciano una serie di attività antimafia che scompaiono le cose. In modo particolare a Milano vengono messi in galera tutta una serie di mafiosi, in modo particolare gli indraghettisti, perché erano quelli più forti, quelli che erano subentrati a Cosa Nostra. Quindi nel 92 tu hai una situazione che vede nel sud una reazione e nel mondo una reazione contro la mafia. Che cosa succede? Succede poi che l'andamento della lotta alla mafia cambia. Voi vi ricordate, ci fu la stagione dei collaboratori di giustizia. I collaboratori di giustizia furono accolti benissimo quando parlavano contro altri mafiosi, ma quando cominciarono a parlare delle responsabilità politiche, allora non vennero creduti. E quindi ci fu una campagna contro i collaboratori di giustizia, definendoli inaffidabili, definendoli mafiosi aggettori, insomma tutta una serie di cose, storie nuove, storie che conosciamo, che abbiamo alle spalle. E teniamoci, ci fu qualche magistrato che commise qualche errore nella gestione di qualche collaboratore, ma questo non giustifica il fatto della distruzione di questo. Se voi ci fate caso, negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni con la porta di giustizia, anche quelli siciliani si contano sulla punta della mano, mentre invece all'epoca fu devastante per Cosa Nostra. La stessa cosa non successe per la 'Ndrangheta, perché? Per una ragione molto semplice, perché la 'Ndrangheta è un'organizzazione mafiosa che si basa sulla famiglia naturale del capo pastore. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, non dico in tutti i casi, ma nella stragrande maggioranza dei casi, l'organizzazione poggia sui familiari del capo pastore. Voi capite bene che è difficile per un mafioso calabrese collaborare con la giustizia e accusare il padre, il fratello, lo zio, il cognato, il nipote, il cugino, diventa un disastro. Sicché i collaboratori di giustizia calabrese sono stati e sono pochissimi. L'Andrangheta calabrese ha goduto di questa salvaguardia. Non solo, ma l'Andrangheta calabrese ha goduto anche di un'altra cosa. Ha goduto del fatto che tra di loro sono legati anche da vincoli, da giuramenti e da pratiche di rituali che sembrano sorpassati. Io mi ricordo quando andavo in giro a fare dibattiti, lezioni come queste, dicevo: guardate che la 'Ndrangheta ha una caratteristica, i rituali sono cose serie, sono cose importanti, la storia di Osso, Mastrosso, Carcagnosso, di questi tre cavalieri spagnoli, non sono sciocchezze, sono cose serie, queste ancora credono ancora in questa cosa, si pungono il dito, fanno i rituali. C'è la Madonna di Bossi che continua ad essere la mamma della 'Ndrangheta. Voi pensate quanto possa essere blasfemo una cosa del genere. C'è il santuario di Bossi che continua ad essere venerato dagli 'ndranghetisti. Io quando dicevo queste cose qua, vedevo nel pubblico solo esempi di sufficienza. Come a dire, secondo me, che mi viene a raccontare? C'è la globalizzazione, la 'Ndrangheta è arrivata in tutto il mondo, ci sono i capitali che si spostano con un clic sul computer, e ci viene a parlare della Madonna di Bossi, dei rituali, queste cose qua, no? Guardate, io me la sono ogni volta, vedevo questi volti un po' con questo sorrisetto di sufficienza. E poi potete immaginare con quante emozioni invece io quest'estate ho visto, insieme a voi altri, chi avesse voluto vederla e chi non ha potuto vederla, su YouTube, perché ancora c'è su YouTube, la riunione della 'Ndrangheta a certo formato, come dicono gli antichi rituali, dentro il santuario della Madonna di Bossi, con la Madonna della Montagna pietrificata. Non solo perché ti viene, ma perché vedere quei mafiosi che stanno intorno a lei e parlano di 'Ndrangheta, poi capite bene che insomma, questa è la verità. La 'Ndrangheta è quella, così come la 'Ndrangheta è quella che nello stesso periodo, siamo a settembre di un anno e mezzo fa, non un secolo e mezzo fa, un anno e mezzo fa, le riprese della polizia sono state fatte un anno e mezzo fa. E un anno e mezzo fa sono state fatte le riprese a 1100 km più, cioè a Paderno Lugnano, provincia di Milano, in un ristorante, nel ristorante portato dove c'erano le fotografie di Falcone e Borsellino, della 'Ndrangheta della Lombardia, che si riunì quella sera per decidere di nominare il capo della 'Ndrangheta della Lombardia. Abbiamo due firmati che rompono la sacralità della 'Ndrangheta e che ci dicono come in Calabria e a Milano, quindi ai due poli estremi della penisola, c'è questa grande organizzazione mafiosa che governa. Che cosa ci dice questa inchiesta dei pubblici ministeri di Milano e delle giornate? Ci dice due cose. Io con questo chiudo. La prima: lì c'è un controllo della 'Ndrangheta a Milano e nella provincia di Milano, in molti comuni. Il controllo arriva a un punto tale che c'è non dico un condizionamento, un rapporto, chiamiamolo così, un coinvolgimento, anche se non di natura penale, almeno per il momento, che riguarda consiglieri provinciali, consiglieri comunali, consiglieri regionali della Lombardia. Non è così tipo rapporto, perché finora questi elementi, fino a qualche anno fa, non erano emessi con la forza con la quale sono emessi in questi ultimi tempi. E dell'altro giorno l'arresto di un sindaco in provincia di Pavia per turbativa d'asta con il favoreggiamento della 'Ndrangheta. L'altro elemento che viene fuori è il rapporto con l'imprenditoria edile della Lombardia, dove tu hai non soltanto imprenditori edili che subiscono, che hanno paura, la paura non ha confine, mi pare abbastanza evidente, o che sono omertosi, anche qui l'omertà non è una prerogativa dei meridionali, c'è dappertutto l'omertà, no, c'è qualcosa di più, c'è il fatto che lì una certa imprenditoria ha deciso di fare affari con la 'Ndrangheta, di colludere con l'Andrangheta, di avere l'Andrangheta dentro l'azienda. Addirittura qualche imprenditore dire, non di bassa manovalanza, non con 3, 4, 5 dipendenti, ma con 250 dipendenti, ha introiettato la mentalità dell'Andrangheta. Mi riferisco a Telecom Strade, una delle più grandi aziende edili milanesi, che poi è fallita naturalmente, perché c'è tutta la condizione per farla fallire, aveva l'Andrangheta dentro come finanziatrice dell'azienda, in cui il capo azienda a un certo punto, di fronte al fatto che in due cantieri c'erano dei concorrenti che proponevano prezzi diversi, invece di attivarsi per proporre lui prezzi più bassi oppure per rinnovare il prodotto, quindi per fare un'offerta economicamente migliore, si rivolge all'andranghettista e gli dice: risolvi il problema. E secondo voi l'andranghettista come lo risolve il problema? Come può risolvere l'andranghettista, un mafioso, il problema? Questa è la questione. Noi abbiamo problemi di questo genere. Io credo che a Milano, in questi anni, abbiano sbagliato a negare l'esistenza del fenomeno della mafia. Perché se tu neghi l'esistenza del problema, la gente, i cittadini, non stanno qua, non alzano le antenne, non capiscono le cose. Il mafioso al nord non si presenta, se mai si è presentato, con la coppola storta e con l'occhio non appare. Se andiamo a cercare, non lo vediamo. Nessuno di noi lo trova, perché non c'è, non esiste. Tu oggi lo trovi in modo diverso. Lo trovi soprattutto nell'economia. Io lo dico così. In una situazione di crisi economica come la nostra, perché c'è crisi economica, lo sappiamo, che investe tutti, chi più e chi meno. Chi ne soffre di più, chi ne soffre di meno, ma la crisi c'è. C'è una sofferenza bancaria, non ci sono soldi, non ci sono soldi. Gli unici che hanno soldi sono i mafiosi. Nell'intervista che ricordava prima Pierpaolo, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Pignatone, lui quantifica la cifra in 43 miliardi di euro solo l'anno. Io confesso la mia ignoranza, quando 3 miliardi di euro non li so contare, non riesco ad immaginare, ma sono tanti. Quindi è chiaro che con una potenza economica del genere riescono a metterti in discussione. Vi ho parlato dello spirito fondamentale, poi adesso lasciamo parlare voi per le domande, anche casomai per le discussioni che. Per i disaccordi, al sud e al nord, il modo come si affrontano i problemi. Perché di tutte evidenze, io dico così, in modo semplice, che se tu nella scuola, nelle famiglie, nella società, non trasmetti valori positivi, e invece vengono fuori i valori negativi, della prepotenza, dell'arroganza, del farsi di affari propri e di, come dire, di sopraffare gli altri. Se tu metti al primo posto il Dio denaro, perché quello è l'unico faro che ti guida nella tua vita, raggiungere quello è il tuo obiettivo finale, e quindi prima lo raggiungi, con quale mezzo lo raggiungi, meglio è. Tu hai capito bene che avete spalancato la porta alla penetrazione delle mafie e spalancato la porta alle ragazze e ai ragazzi che vogliono partecipare a questa avventura. Io spesso quando vado nelle scuole, non qui ovviamente, ma dove in mezzo al pubblico, soprattutto quando vado nelle scuole, per obbligo, perché gli studenti vengono portati, non è come stasera che ognuno viene per conto proprio, trovi i figli degli indagatisti, trovi i figli dei mafiosi che vengono a parlare al microfono e cominciano: professore, perché quegli spiriti? E quando cominciano a parlare di spiriti, che non sono altri termini, scusate, che stanno da una parte all'altra. Io cerco di fare un ragionamento molto semplice, che è vero che oggi tu giovane può avere l'impressione, l'idea, la consapevolezza di che gli altri ti portano rispetto. In realtà il timore e paura, non rispetto. E che puoi farti fare soldi, perché spacciando droga, ammazzando qualcuno, c'è qualcun altro che ti paga. Ma la tua vita prima o poi si schianterà, o perché sarai molto ammazzato, e se voi guardate l'età dei morti ammazzati sono molto giovani, perché sono quelli che sono andati di macello che vengono mandati contro gli altri, oppure si schiatterà in una galera. La domanda è se ne vale la pena, se invece non serve per questi giovani scegliere un'altra via. Ma allora tutti quanti noi fare in modo che queste ragazze, queste ragazze fuoriescono da quella strada, e dobbiamo offrirgli un'alternativa diversa. Ma questo è importante, le riunioni come queste, perché questo problema non lo risolvono i carabinieri, i poliziotti, i magistrati, lo risolviamo tutti quanti noi che cominciamo a ragionare guardando quali sono i problemi che nella storia d'Italia sono emersi ieri e che possono emergere oggi e domani.
Grazie infinite, professor Ciconda, per questa chiarezza nell'esposizione, per seguire questo filo logico e per averci aiutato a capire come sia un problema che ci riguarda da vicino, come sia un problema profondamente legato a quello della mafia, non soltanto alla criminalità, ma anche a pezzi delle istituzioni, della politica e dell'economia. Adesso che c'è il microfono, l'abbiamo messo qui, chi avesse voglia di proporre una domanda di approfondimento, di chiarimento, la parola passa.
Senza voler spostare troppo il tema, vorrei solo chiedere un accenno se c'è una conoscenza e quale l'allerta, l'interesse alla mafia cinese.
Grazie.
Mi raccogliete voi?
Si sente?
Sì.
Io stasera sono più consapevole prima le antenne le ho anche, però i mafiosi, cioè che sono i più ricchi ed hanno delle ricchezze immense, oggi tutto è gira intorno al mondo denaro. Io penso anche alla nostra Italia come è governata, lei ha accettato, qui io sono demoralizzata ancora di più, nel senso che qui non c'è niente da fare, cioè è difficilissimo. Lei ha accennato al fatto dell'educazione, ognuno porta il suo pezzo di consapevolezza, ma una volta alzate le antenne, cioè io non so.
Quindi cosa fare?
Vogliamo... Allora, sulla mafia cinese, loro hanno una presenza, il meccanismo dell'emigrazione è sempre lo stesso. Storicamente, da che mondo è mondo, quando grandi masse di uomini si spostano da una parte all'altra del mondo, ci sono ovviamente la stragrande maggioranza di persone che si spostano per bisogno, per necessità, perché scappano da guerre, e accanto a questo ci sono i mafiosi. I cinesi non è che fanno una cosa diversa dagli altri. Loro hanno due caratteristiche in più rispetto a sistemi di altri. La prima è quella di organizzare dalla Cina l'arrivo di persone in Italia, facendogli pagare il biglietto del viaggio, naturalmente non quello delle linee cinesi o transoceaniche normali, ma quello determinato da un'organizzazione mafiosa. In questo passaggio dalla Cina all'Italia, che tra le autorità, che poi ci messo nel tutto, un po' in tutta Europa, quando arriva in modo clandestino, ovviamente il prezzo schizza alle stelle, ma questi vengono lo stesso e sono arrivati in Italia schiavizzati. Noi abbiamo una presenza di cittadini cinesi, giovani, giovanissimi, molto spesso minorenni, che sono costretti a lavorare 10-15 ore al giorno in condizioni ambientali devastanti, per un salario di fame. Lavorano in queste condizioni, proprio di schiavitù estrema. C'è un punto però. Questi lavori sono possibili anche perché c'è una responsabilità, anche qui, una certa imprenditoria italiana. spesso ci si rivolge ai cinesi per avere dei prodotti a basso costo e per avere dei prodotti in tempi rapidi che nessun operaio italiano si farebbe, né per quanto riguarda i soldi né per quanto riguarda il tempo. Quindi c'è una responsabilità di questo tipo. La seconda cosa che fanno i cinesi, la mafia cinese, è il controllo della loro comunità. Loro di solito non fanno attività contro la comunità ospitante, per intenderci, non fanno come dire reati contro la comunità italiana, la comunità francese quando sono in Francia, tedesca quando sono in Germania, fanno reati che riguardano solo la loro comunità. Per esempio, una cosa che stanno facendo adesso è di fare in modo che le loro donne si possano prostituire, non soltanto con i cinesi ma anche con gli stranieri, quindi con noi italiani, acquistano case, cioè investono nell'economia, come dire, il cambio di proprietà che c'è nelle nostre città, non c'è bisogno di dirlo a voi, lo sappiamo. Finora fanno questo. Da quello che mi risulta, fino a questo momento non c'è un grande rapporto tra la mafia cinese e le mafie italiane. Sono cose sporadiche, è successo qualche cosa in provincia di Firenze, da quello che mi risulta, ma generalmente allo stato delle cose non c'è questa grande capacità di rapporto. L'altra domanda, la demoralizzazione. Io lo so che a volte viene uno sconforto la demoralizzazione, c'è un giorno in cui leggendo i giornali la moglie dire va bene. Però io vi dico una cosa, io ho già detto che sono calabrese, quindi non... Io so che significa l'Andrangheta. E mi ricordo quando ero ragazzo, di Andrangheta non si parlava. Non esisteva che si potesse parlare di Andrangheta. Non ne parlavi fuori, ne parlavi solo con il tuo amico del cuore e al massimo in famiglia, ma fuori non esisteva. Quindi era un potere talmente opprimente, dittatoriale, che ti costringeva a non parlare di tutte cose. Poi a un certo punto cominciamo a dire adesso basta. E quindi si cominciò a parlare. Si cominciarono a scrivere libri, cominciarono i giornalisti, che erano quelli, cominciarono i magistrati a fare delle indagini, cominciarono ad arrestare e condannare i ndranghetisti. Quindi si cominciò a creare un clima. Naturalmente non è semplice, non è facile, è difficile fare una lotta di questo genere. Io lo so benissimo. E vi devo dire una cosa, guardate che è più complicata farlo in Calabria rispetto alla Sicilia. E questo per due ragioni. La prima ragione è che in Calabria non c'è quella società civile molto forte che c'è in Sicilia, storicamente in Sicilia. La Sicilia ha una società civile molto più robusta di quella calabrese. Ma poi perché la 'Ndrangheta ha la particolarità che vi ricordavo prima, cioè una particolarità di famiglie. Che cosa significa le famiglie? Pensate ad una cosa. I capi bastone hanno dei figli numerosi. Purtroppo questi sono tanti figli, tanti. I figli si sposano. Quando si sposano, la famiglia della sposa viene introiettata nella famiglia, nell'orbita della famiglia del capo bastone. Le donne di 'Ndrangheta non esistono che si sposano con una persona normale. Si sposano tra di loro, loro volta con altre famiglie mafiose. Quindi c'è una rete di relazioni parentali che sono incredibili. Se voi, dopo questo ragionamento della struttura familiare della 'Ndrangheta, anche qui è stata sbeffeggiata, c'eravamo degli sciocchi, che insomma l'Ndrangheta era una cosa in quattro soldi proprio perché era familiare, se voi pensate a questa struttura familiare e collocate queste famiglie di 'Ndrangheta nella geografia della Calabria, e cioè dire in comuni molto piccoli, in comuni di 3, 4, 5 mila abitanti, poi capite bene che c'è il controllo del territorio, ma il controllo fisico. Cioè tu che vieni da fuori, dopo 5 minuti viene controllato per vedere di sé. Vi posso raccontare un episodio che è successo l'estate scorsa di me. Adesso naturalmente ci abbiamo reso un sacco. Io vado ad Africa Nuovo a fare una ripresa televisiva con la televisione tedesca, perché i tedeschi hanno l'abitudine che se tu parli della Spromonte deve avere un paese della Spromonte dietro, non un fondale. No, adesso c'è l'abitudine di mettere i fondali, no? Tu parli a Roma e dai fondale dietro, sembra di essere chissà cosa. In realtà sembra uno studio. Quindi non vogliono il fondale tedeschi, vogliono la realtà. E quindi siamo andati ad Africa a fare questa ripresa. Africa Nuovo è sul mare, nonostante Africa sia un comune montano, se voi che di voi volesse leggersi un libro che trovate nella biblioteca, lo trovate, uno straordinario, bellissimo libro di Corrado Stajani, che si titola proprio Africa, avete idea di quello che era. Questo paese, l'Andrangheta, il controllo che l'Andrangheta si bene. Ad Africa c'era Peppe Tiradentro, adesso Beniamino, Giuseppe Moretti. Quelli di Africa dicevano: avevi più soldi dello Stato, ve lo devo tradurre, ha più soldi dello Stato. E mi dice tutto, no? Se uno ha più soldi dello Stato, conta più lui dello Stato, no? Immaginate il carabiniere, il medicina, Roberto, ha più soldi dello Stato. Questa è Africa. Andiamo a fare queste riprese, il comune, ripeto, su questa pianura, sopra una collinetta. Una strada sterrata, va bene? Io prima di andare lì, naturalmente, faccio in modo che insieme con noi, perché c'erano gli stranieri, quindi non volevo far correre pericoli agli stranieri, chiamo un mio amico poliziotto e in borghese, non... saliamo su questa strada sterrata, eravamo tre macchine, va bene? Il poliziotto con un'altra persona, io con degli operatori e l'altro gli altri operatori, tre macchine. Strada sterrata, c'era conferma, passava un mappa in una macchina. Dopo 5 minuti, un'ora da lì, un motorino passa da sinistra verso destra. 50 e va via. Passano altri 5 minuti. Un altro motorino, proveniente dalla parte opposta, naturalmente, un altro motorino con altre persone addosso, passa da una parte all'altra. No, stavamo lì, facevano le cose per riprese, no, dopo 10 minuti arrivano quelli della polizia municipale. Che volevano sapere cosa facesse qui. Adesso una cosa genere capita a Verona. È possibile che quella polizia municipale venga a vedere quello che facciamo io a lui, perché facciamo le prese televisive, non mi frega niente, no? Non credo che faccia. Che l'hanno fatto? Sono venuto da noi, guarda, il poliziotto ha detto che eravamo, che stavamo facendo le riprese, eccetera. E lui, guardate che è una televisione tedesca, subito la risposta è immediata. Ah, ma non ci siamo niente con lui. Lui no, perché c'erano quelle di salute, ma con altre cose sicuramente sì. Ma questa è la dimostrazione di come c'è un controllo militare del territorio. Detto questo, ti devi scoraggiare. Puoi scegliere di scoraggiarti, puoi scegliere di dire come qualcuno fa, come qualcuno dice. È un problema che non si risolverà mai. La mafia, la 'ndrangheta finirà quando finirà. Io contrasto questa cosa, la combatto, perché fare un'affermazione del genere è sbagliata, non sta scritto in nessuna parte. Io ancora devo vedere il libro dove sta scritto una cosa del genere. Noi, se guardiamo la storia, abbiamo imperi che sono crollati, che sono finiti, dall'impero romano fino ad essere ancora più recente, a quello sovietico, ai nazismi, al nazismo, al fascismo, ai fascismi che ci sono stati, che pure avevano l'idea di durare in terra, sono finiti, sono crollati miseramente, dove sta scritto che la mafia non può finire, non può crollare. Io credo che se facciamo le cose che dobbiamo fare, e le cose che dobbiamo fare, ormai lo sappiamo quali sono, non è che non lo sappiamo, sappiamo che dobbiamo togliere fino all'ultimo centesimo di euro, fino all'ultimo centesimo di euro di soldi, sì? Che questi beni vanno destinati alle associazioni, alla cooperativa, ai comuni, ai giovani, fatti usufruire da tutti quanti i cittadini, per dare un segnale importante ma anche concreto, per dimostrare che il delitto non va e non li fa arricchire, bisogna mandarli in galera e lasciarli lì per il tempo deciso dal tribunale, e bisogna rompere il rapporto tra la mafia e la politica. Io so che è difficile, però scusatemi, no, parliamoci chiaro. C'è una responsabilità dei politici. Fatemi dire una cosa, c'è una responsabilità dei partiti che devono scegliere le persone adatte. Ma scusate, se non guardo male la sala, tutti quanti quelli che siamo in questa sala abbiamo più di 18 anni. E se non vedo male le facce di criminali e delinquenti, non ne vedo, quindi abbiamo tutti quanti la possibilità di votare. Dove sta scritto che io devo votare il mio partito, se il mio partito cambia il mafioso? Cambio partito! Cambio partito! Non lo voto! Ma guardate, non sta scritto nessuna parte. E c'è una battaglia politica da fare, dobbiamo farla tutti quanti. E poi, ripeto, c'è una battaglia culturale da fare. Nelle scuole. Quando io mi sono cresciuto nel mio liceo e all'università che ho fatto a Torino, non si parlava di mafia, non si parlava. La scuola, come lo sapete, chi ha la mia età sa benissimo che la scuola era un corpo separato, non c'era comunicazione. Oggi c'è la comunicazione, oggi c'è la possibilità di fare cultura e molto diverso. Se noi facciamo queste cose, possiamo farci. Posso aggiungere una cosa semplice. Se ognuno fa il proprio dovere, senza imbrogliare l'altro, senza corrompere, senza evadere le tasse e senza pretendere lo scudo per l'evasione fiscale o per le costruzioni, così che fatto? Forse un passo in avanti lo faremo e riusciremo a risolvere il problema. E che
sì, si sente. Allora, io ringrazio il professore per tutte le cose, ma soprattutto per quelle che ha detto adesso, e cioè non c'è scritto da nessuna parte che la mafia non si possa combattere e farla cadere. A questo proposito, anche per non tanto per rispondere, ma per dare un po' di speranza alla signora che è intervenuta prima, anche a Verona abbiamo costituito il coordinamento di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con la quale facciamo ognuno delle piccole cose, ma che messe insieme diventano anche delle cose abbastanza grosse. Allora, le due cose importanti che noi cerchiamo di fare innanzitutto è informare andando nelle scuole. Poi sosteniamo anche le cooperative che lavorano nel sud, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, che lavorano sulle tavole conquistate alla mafia. E le aiutiamo raccogliendo dei fondi. A questo proposito invito tutti alla cena della legalità che si terrà il 13 novembre, magari ve lo dico dopo, dove verrà anche Giancarlo Caselli a parlare, e i soldi che raccogliamo in quella cena serviranno a una cooperativa del sud. Queste cooperative che hanno, intanto sono fatte da giovani, sono molto bravi, ma hanno delle grosse difficoltà, perché non è che li hanno tratti dalla mafia, perché li hanno conquistati, perché li hanno acquisito le terre e siano ben contenti di questo. Incendiano i raccolti, incendiano altro, si dicono di fare veloce. Va bene. Allora, questa è una delle cose che facciamo, le cene della legalità, ma poi cerchiamo di vedere nel nostro territorio dove esiste infiltrazione mafiosa, dove vi è stato detto che ci sono 22 immobili che sono già stati sequestrati. Ecco, noi cerchiamo proprio di vedere e di andare al nostro piccolo, ma soprattutto per informare la gente, per informare i ragazzi, per informare. Quindi, se qualcuno di voi, giovani e meno giovani, voglia darci una mano nell'associazione di Libera, sono benvenuti. Ne vorrei dire altre volte, ma vabbè, lascio la parola.
Grazie.
Buonasera. Volevo chiedere di approfondire qual è stato il rapporto fra la mafia e la, l'aristocrazia, diciamo, latifondista nei suoi primi anni di vita, appunto nella terza due siciliana. E se c'è stato, diciamo, se l'aristocrazia latifondista sia stata vittima o se sia stata il mandante, oppure se c'è stato un rapporto osmotico tra la mafia e il potere politico che continua fino adesso.
Guarda, rispondo subito per evitare che poi mi mischiamo cose storiche con altre. Rispondo così per una questione di brevità di tempo. E le cose sono varie, cioè noi non abbiamo avuto tutta quanta l'aristocrazia che ha avuto lo stesso conflitto. Noi abbiamo aristocratici che si sono rifiutati di avere rapporto con queste mafiose e quindi li hanno contrastati, li hanno combattuti, a loro volta sono stati combattuti. Poi abbiamo avuto latifondisti che hanno sostanzialmente deciso di convivere con queste mafiose, quindi aristocratici che convivevano con queste mafiose e avevano i guardiani, che erano guardiani mafiosi, e come dire, squadre proprie personali, loro si vantavano di avere queste squadre personali al loro servizio che facevano tutto quello che gli dicevano. Poi abbiamo un'altra tipologia che era quella dei latifondisti che sostanzialmente utilizzavano le mafie contro i propri vicini. Se tu metti hai un tuo vicino che è un tuo concorrente e lo indebolisce economicamente, te ne avvantaggi. Basta dire ai tuoi guardiani di andare lì, rubargli le pecore, rubargli le vacche, rubargli gli armenti, tagliargli gli alberi, metti in difficoltà, se non in crisi, il tuo avversario. Quindi la tipologia è questa, è molto varia. Adesso io non ho tempo per spiegare meglio. In storia criminale ho cercato di descrivere questa fenomenologia e di descrivere come questi ambienti hanno avuto comportamento completamente diverso. Io per questo parlo sempre di spezzone, di mezzo, non parlo mai di una categoria sociale in sé, perché sarebbe sbagliato, ma non sarebbe giusto. Poi oltre le categorie sono formate da persone, sono persone oneste e pulite che fanno una cosa, altre persone invece che fanno un'altra. C'era la signora.
Sì, grazie. Il provvisionismo negli Stati Uniti pare assodato, accertato, che nei confronti degli alcolici negli anni 20 ha come dire, lanciato il gangsterismo americano, non so se anche la mafia italiana.
Il proibizionismo negli anni 30?
Sì, il proibizionismo antialcolico negli Stati Uniti mi pare assodato, che tutti possano convenire, ha dato un enorme impulso al gangsterismo americano, non so se anche alla mafia o comunque alla malavita organizzata americana. Il proibizionismo contro la droga in Italia e diciamo negli altri paesi non sta producendo gli stessi effetti, non ha regalato un mercato facile, remunerativo, che permette di vendere della schifezza che a costo commerciale zero ha un valore, non ha reso possibile la corruzione di polizia e tutte le persone che sono coinvolte nel maneggio di questa cosa esplosiva, e quindi non sarebbe per caso il caso di rientrare da queste politiche micidiali. Grazie.
La ringrazio, professore, della sua venuta qui a Verona stasera e per la sua chiarezza. Io ho tante idee per la testa, cioè mi frullano un sacco di nomi, da Corrado Carnevale a Igara, gioia sui ministri ai massimi livelli dello Stato italiano. Cioè la mafia, ancora quando ero giovane, leggevo già sul Corriere, sui giornali che vanno per la maggiore, che invece di attirare a sé i politici, pensava già allora di farli studiare da piccoli e poi di farli arrivare ai massimi vertici, senza bisogno di condizionarli con le lusinghe o con le minacce, ma già di coltivarsi in casa e farli arrivare ai vertici dello Stato. E questo, lei ha citato Repubblica di oggi, ieri, o anche lì, due giornali, sia Repubblica di oggi che il Corriere di ieri, 181 attentati sulla Salerno-Reggio Calabria negli ultimi mesi. Ultima cosa, la Chiesa ha avuto in meridione molti martiri, ha versato sangue per contrastare la mafia, però abbiamo avuto anche qualche mariolo ai massimi gradi di anni. Vorrei che ci parlasse anche del ruolo, siccome la Chiesa ha la capitalità che ha la mafia, che ruolo può svolgere o svolge in meridione.
Volevo chiedere se ci poteva approfondire il legame della mafia con la massoneria, che è un legame particolare di mafia e politica, molto più insidioso e molto più pericoloso. Grazie.
Vuoi vedere se si vede molto bene? O facciamo l'alba e rispondo a questa domanda.
La seconda che hai detto non diceva quello. Allora, io pongo l'ultima domanda e do un'informazione, perché vedo che, giustamente, visto l'orario, alcuni iniziano ad andare a casa. Ecco, per chi dall'altro volesse approfondire, ricordo che lei in fondo ci sono i libri del professor Ciconte e che domani il Corriere della Sera pubblicherà un articolo molto importante del professor Ciconte in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Domani c'è un pezzo molto importante del professor Ciconte sul Corriere della Sera. Io a lui volevo chiedere questo: se oggi si sta facendo veramente la lotta alla mafia, vengono arrestati latitanti significativi, vengono sequestrati, non solo confiscati, ma sequestrati innanzitutto dei beni quantitativi importanti, è stata istituita l'agenzia, ecco, basta tutto questo, siamo sulla strada giusta?
Resistiamo per 10 minuti? Allora, se restiamo per 10 minuti, cerchi 10 minuti, naturalmente scontando il fatto che sono risposte schematiche, però io sono disponibile a rimanere prima della conferenza e continuiamo a, se volete, la cercare, non ho problemi. Il proibizionismo, questa è una bella domanda, perché sì, solo che un conto è l'arco, un conto è l'arco. Io so bene che se tu oggi desse la possibilità a tutti di vendere la droga, correresti un rischio enorme. Il rischio enorme, è che all'inizio sicuramente tu avrai dei morti, un aumento per overdose terribile, perché vendendola, come dire, liberamente, tutto questo ci vorrai. Secondo, tu avrai l'impossibilità di avere un deterrente nei confronti dei giovani. Io devo confessare, personalmente non me la sento di avviare una strada di questo genere. Credo che si possa affrontare la questione in termini diversi. Mi sbaglierò, però io. È una questione aperta, so che non è una cosa dolorosa, so che molti, come dire, questo problema lo affronta in termini diversi, però guardate, ormai il problema della droga è un problema anche di classe dirigente, è un problema di persone, di pinti, di professionisti in giacca e cravatta che durante la settimana fanno e poi sabato invece di divertirsi in modi diversi si divertono insieme con altre persone assumendo cocaina, perché male c'è, forse le cose che funzionano. è un discorso molto lungo, ripeto, quindi non è solo un problema di lotta alla criminalità organizzata, è un problema sociale, un problema di costume, un problema di comportamento personale, un problema di famiglia, ci coinvolge molto, avremo bisogno di discutere, discutere con una sera intera. Sul rapporto con la politica, io ho cercato di dirlo prima, io so bene che in Italia c'è una situazione terribile. Quando io vedo un Parlamento della Repubblica Italiana che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di un mafioso, bendito, non per altro, perché se c'è una magistratura che dice che quello lì è sospettato di aver avuto rapporti con i favoristi, tu non autorizzi per essere processato e se mai anche arrestato. Non capisco perché questi magistrati e le forze dell'ordine vengono applauditi quando arrestano il latitante, quando coinvolgono un luogo politico invece sono diventati magistrati che hanno una tale lontana. Non la capisco questa schizofrenia, francamente è sbagliata, perché dà nei confronti dei cittadini un messaggio devastante. La Chiesa, qui davvero ci vorrebbe, se volete, e io ci ritorno molto volentieri, una conferenza apposta tra Chiesa e mafia, perché è un problema storico. Io lo dico così: la Chiesa inizialmente, nel Mezzogiorno, era una Chiesa che su questo problema non ce l'aveva presente. Non ce l'aveva presente sia dal punto di vista sociale, perché all'epoca farsi preti non era una chiamata di Dio, era semplicemente il fatto che molti, non potendo fare altro, facevano i preti. Poi hanno imparato che potevano fare i carabinieri, quindi sono diventati carabinieri, ma era così. Quindi è chiaro che gente che non aveva questa grande, come dire, ispirazione cattolica e cristiana, inevitabilmente avesse un certo comportamento, non solo, ma nella stessa famiglia capitava che per andare in ricchezza uno facesse il prete e l'altro facesse il mafioso. Se voi pigliate la famiglia Coppola troverete il prete che ha fatto che ha sposato Nenetta Bagarella e Torrina in clandestinità, perché erano clandestini, e poi troverete altri. La Chiesa al momento dell'Unità d'Italia aveva due nemici storici fondamentali: il liberalesimo e il socialismo e il comunismo. Questi erano i due grandi nemici storici della Chiesa, oltre alla massoneria. Quindi la Chiesa contrastò questi due fenomeni. Cade il liberalesimo, quando poi cade anche il comunismo dopo l'89, la Chiesa scopre che dentro di sé aveva un problema, che è il problema del rapporto con la mafia, e lì capisce che era un problema ancora più pericoloso, perché i mafiosi si dicevano cattolici, anzi erano quelli che portavano le statue, erano quelli che portavano i Cristi e le Madonne alle processioni, erano quelli che finanziavano le parrocchie, erano quelli che finanziavano le cose maturali. Voi capite bene che a Verona no, ma in un paese calabrese, siciliano, campano, vedere il mafioso che portava le statue della Madonna e dei Santi, una certa impressione terdata di coinvolgimento della Chiesa. La Chiesa capisce questo problema e allora a quel punto lì comincia a parlare, faticoso, lento, fino ad arrivare alle ultime cose che ha detto Papa Benedetto XVI, quando è stato 15 giorni fa, ma non è stato semplice arrivare a questo. Io quest'estate ho fatto una bellissima conferenza a Gioiosa Ione. Tu sai che così Gioiosa Ione è nel cuore della Locri, con il vescovo di Locri. Locri è la parrocchia dove c'è San Luca, quindi la Madonna della montagna. Abbiamo discusso una cosa molto intrigata dal punto di vista culturale. Lui parlava del battesimo mafioso, io parlavo del battesimo draghetista, e insieme abbiamo convenuto su questo fatto, sulla necessità di una Chiesa che sempre di più si impegnava su questo terreno, per fare in modo che il mafioso non abbia cittadinanza nella casa di Dio, non abbia cittadinanza nel popolo di Dio, perché se ha cittadinanza e non c'è nessuna disistima, nessun fermo, è chiaro che poi questi bisogna togliergli anche anche questo arco, con la massoneria, il rapporto è stretto, almeno dalla metà degli anni 70. Nella metà degli anni 70 la mafia e l'andrangheta decidono di entrare nella loggia massonica, almeno in quella di Bianca. E entrando in questo mondo riescono ad avere rapporti con il creditore, con il generale, con forse l'ordine, cioè con una serie di figure sociali, con magistrati, che invece diversamente alla luce del sole potrebbero avere. Cioè alla luce del sole qui non è possibile un incontro con un magistrato e un mafioso, tra un generale carabinieri e un mafioso, tra un imprenditore e un mafioso, perché ce la accorgeremo tutti. In una loggia massonica questo è possibile, perché una loggia riservata soprattutto, ripeto, le logge deviate della massoneria. L'unità d'Italia, bella argomento, soprattutto qui nel nord-est del Veneto, nel nord dovevo capire c'è un vento che spira, che è quello del separatismo, che è poi l'altra faccia della medaglia di quello che Lombardo, il presidente della giunta regionale siciliana, dice: spariamoci, si tratta della Sicilia. Quello della Sicilia è un problema antico, non è mica la prima volta che parlano di separatismi siciliani. Questo invece del nord è un problema un po' più, come dire, recente. Io questo tema lo affronto in quest'ultimo libro, L'Indagine Padana, ma non è un interrogativo, non è un mistero, non è una cosa riservata. La Lega Nord ha nel primo punto del suo statuto l'indipendenza della Padania. Benissimo. Io, siccome sono per prendere le persone seriamente, quindi non per dire è una buffonata, è una cretinata, è un obiettivo che non vale, anche se mi piacerebbe sapere come risolviamo alcuni problemi di famiglie che in questi anni sono incrociate. Vi dicevo, io prima mi sono incrociato con una vecchia, che faccio la mano indietro. Ho due figli, uno dei quali ha un figlio che è nato a Roma, da una madre che è milanese. Che facciamo? Uno se ne torna in Calabria, la madre la rimandiamo a Milano, il figlio piccolo a 2 anni e mezzo lo lasciamo a Roma. Cioè, ci sono incroci familiari che adesso è così. A me l'idea di una lacerazione mi disturba, mi disturba per una ragione molto semplice, perché si sono rovesciate le parti. La Calabria, voi sapete che al momento dell'Unità d'Italia ci fu il brigantaggio, quindi noi pigliamo, noi calabresi di allora, pigliamo a colpi di fucile e di coltellate quelle che erano di giunta, no. O mi sono sbagliato, o ricordo male la storia del nostro paese, adesso sono rovesciate le parti. Ma oltre a questo, si è riflettuta a sufficienza sul punto. Oggi Milano e la Lombardia sono il crocevia di una presenza radicata dell'andrangheta in quella realtà, in quella regione. Ripeto, controllano pezzi del territorio, pezzi dell'economia, pezzi della politica, ma li controllano sul serio. Ripeto, leggete le carte delle inchieste, mi sono detto 5.000 pagine, quindi li ho scarnificati una bella domanda. Se si dovesse avverare questo sogno indipendentista e separatista, quanto peso ha l'andrangheta in una regione come Lombardia? Cioè tu avresti il bel risultato di avere tra il nord e il sud due grandi agglomerati mafiosi, perché il peso della Lombardia in Italia è una cosa, il peso della Lombardia in una realtà diversa, quindi quella che viene chiamata Padania, avrebbe un peso naturalmente superiore e più forte. Qualcuno ha riflettuto su questo aspetto, qualcuno ha ragionato su queste cose, qualcuno si è posto questo interrogativo. Credo che sia un problema di prima grandezza, non è un problema secondario. Immaginiamoci un attimo quello che può succedere se questa idea va avanti. Io credo invece dobbiamo ritrovare le ragioni, pur ragionando storicamente, riflettendo storicamente su quello che è stato il nostro paese, su quello che è stato l'Italia, con quanta fatica abbiamo dovuto costruire questo nostro paese e con quanta fatica i nostri emigranti continuano al nord dell'Europa, in America Latina, negli altri continenti, a tenere vivo il senso della propria italianità. Ognuno degli emigranti, noi e voi siamo popoli di emigranti, siamo calabresi veneti nel mondo, ma siamo anche italiani, e quelli sono orgogliosi di essere veneti italiani, come sono orgogliosi di essere calabresi italiani. Non sono cose democolto. Oggi la lotta alla mafia, io ho questa impressione, ve la dico così, c'è un governo che alcune cose dal punto di vista parlamentare ne ha fatte, perché ha avuto l'abilità politica, e questo gli va riconosciuto, come è dato atto, di aver fatto approvare in Parlamento alcune norme, utilizzando anche norme che nella precedente legislatura non si è riusciti ad approvare perché era intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere. Quindi, recuperando un lavoro fatto dalla precedente legislatura, questo governo qualche cosa l'ha fatta in termini positivi, così come c'è un impegno nella lotta per l'apertura dei latitanti. Però guardate che questo non può essere un argomento per dire quella cosa che non mi convince. Quello che si è fatto negli ultimi 2 anni non si è mai fatto prima. Non è così, è un modo propagandistico di affrontare il problema che non fa capire alla gente quello che è successo. Io vorrei ricordare con grande semplicità che il nostro paese ha affrontato crisi di guerre di mafia quando c'erano in Calabria, Sicilia, in Campania centinaia e centinaia di morti al mese. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha superato altre crisi drammatiche quale quella dei sequestri di persone. Vi ricordate quando c'erano decine e decine di sequestri di persone ogni anno in Italia? Quanti sequestrati sono stati liberati in Aspromonte o nel Sopramonte, in Sardegna o in Calabria? Adesso non abbiamo più neanche uno. Quindi io credo che dobbiamo guardare al problema della mafia per quello che è. La dico così, la dico anche dalla mia provenienza giovane. Voi sapete che il governo ha deciso di fare l'agenzia per i beni confiscati. Obiettivo mezzo mio. Gli altri governi non riuscito a farlo, questo governo riuscito a farlo. Benissimo, ha fatto bene, anzi ha fatto più che bene. Era una richiesta che Libera aveva fatto da tempo memorabile, aveva fatto battaglie, lotte, manifestazioni, petizioni per fare l'agenzia dei beni demaniali. Non so quante parole abbiamo speso di uno di noi per dire l'agenzia dei beni demaniali. L'agenzia si è fatta. Ma anche qui, quando si è fatta, è prevalsa la propaganda e non la sostanza. Dove si è fatta? Sapete dove è collocata l'agenzia? A Reggio Calabria. Ora, possibile che non si comprende che è difficile da Reggio Calabria governare un problema come quello dei beni confiscati? Tant'è vero che il ministro Maroni ha capito di avere fatto la cappella e che cosa ha fatto? Comincia a dire, bisogna fare una sede centrale a Palermo, era ovvio, a Napoli, era ovvio, a Milano, era ovvio. Quindi tu avrai un'agenzia centrale con sede a Reggio Calabria ed avrai sede decentrata in 4 punti. Io non so se vuoi la mettere pure con il vento o qualche altra cosa, sono tanto per lei, no? Ma è possibile una cosa del genere? Secondo me questa cosa è un modo sbagliato di affrontare il problema della mafia. I problemi della mafia non si affrontano in termini propagandistici, si affrontano in termini concreti. Siccome il problema della mafia è un problema serio, va affrontato nel modo per cui col quale va affrontato. E io so bene che su questo non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, lo so bene, ma è meglio avere una distinzione delle posizioni, perché diversamente non andremo da nessuna parte. Siamo d'accordo su questo? No, non siamo d'accordo, ma è bene sapere, per cui ognuno si assuma la propria responsabilità. Scusate, ma non è che dico rivelo un segreto se dico che mentre noi riteniamo Falcone e Borsellino degli eroi, c'è qualcun altro in Italia che ritengono Vittorio Magnano un eroe? Non è che lo scopro adesso, non è una cosa segreta questa cosa qui. Sono due visioni del mondo che sono completamente, completamente diverse, sono due modi di affrontare il problema che sono completamente diversi. Purtroppo la mafia è una questione drammaticamente seria, e proprio perché è drammaticamente seria bisogna affrontarla per quella che è, avendo il coraggio di affrontarla, come dire, con grande attenzione, se volete anche con grande prudenza in alcuni momenti, perché non è che vai in giro a sbandierare le cose, deve avere una grande capacità di creare attorno alla tua posizione il consenso. Ecco perché a me non convince, posso dirlo a tutti, a me non convince quello che è stato detto, che nel giro di 3 anni noi riusciremo a sconfiggere la mafia. E vi devo dire la verità, io quest'estate, quando sento questa affermazione, mi è venuta una botta di invidia. Io non so se c'è qualche presenzante che mi può cancellare questo peccato di invidia. Ma sono rimasto invidioso. Perché? Perché avendo qualcuno mi dice questa cosa che non ci crede, che è convinto per me, e siccome io non sono convinto che ce la facciamo per le cose che ho detto prima, ce la faremo se convincere questo fatto qui, ma in 3 anni davvero molto difficile, sono profondamente invidioso di una persona che invece pensa ed è convinto di essere sicuro di sconfiggere il fermento. Proverò a spiegarlo ai ragazzi delle giocarate che conterrò il 3 di dicembre, vediamo cosa mi dicono. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, per aver
partecipato. Grazie. L'appuntamento è il 12 novembre, si prende con Giancarlo Caselli. C'è un signore che vuole fare una cosa.
No, volevo solo dire una cosa, ho trovato diverse cose singolari, però volevo puntare a fare presente un solo passaggio di questo tipo qua. Cioè, da Veneto, però, da Veneto, che ha subito la mafia, sta subendo, diciamo. Ecco, io credo che il problema più grosso sia stato il fatto, e anzi vorrei dare magari una risposta in merito, la pensa, il fatto di avere un po' tutte le istituzioni, un po' tutto praticamente l'apparato pubblico meridionale, cioè, ecco, è singolare. E penso che siano anche praticamente disarmati. E lì vorrei proprio puntare la cosa sul fatto che siamo stati, cioè, a un certo punto la Democrazia Cristiana, in questo caso, ci ha messo una cupola sopra le istituzioni, perché pulizia, cose, sono tutti meridionali e dei posti pubblici. Abbiamo potuto mettere nei posti pubblici le persone nostre che potevano praticamente contrastare all'interno delle istituzioni, all'interno delle parti pubblici. Questo è il mio pensiero.
Allora, due cose, io non vorrei aver dato un'impressione sbagliata, mi pare di non averla data. Cioè, io sono perché lo Stato, le persone pubbliche non lasciano, non abbandonano i cittadini, anzi, visto che lei ha fatto riferimento alla Democrazia Cristiana, io e la parte cristiana ci siamo battuti contro la Democrazia Cristiana per fare in modo che queste cose cambiassero. Non c'entra niente il fatto dei meridionali nella pubblica amministrazione, perché parliamoci chiaro e avvisamente, guardandoci in faccia, il problema della mafia è un problema del sud, è un problema della mafia, è un problema che è arrivato negli ultimi 40-50 anni nel nord. Ma chi ha contrastato la mafia, avviso aperto, sono stati i meridionali. Se lei va il 21 marzo alla manifestazione di Libera, si sentirà dire uno per uno i nomi dei morti ammazzati dall'800 ad oggi, la stragrande maggioranza dei quali sono meridionali. Non è che i meridionali sono stati succubi della mafia, ci sono stati i meridionali che sono stati succubi, ci sono stati i meridionali che hanno avuto complicità con la mafia, le classi dirigenti meridionali portano su di loro grandissime responsabilità, ma di battito ci sono stati i meridionali che hanno avuto il coraggio di affrontare la mafia sapendo che correvano dei rischi anche di vita. Detto questo, è un problema che riguarda il nord e il sud, non è un problema che risolvono i meridionali. E non è che lo risolve il fatto che al nord c'è un, come dire, nella pubblica amministrazione sono tutti quanti uomini del nord, perché è dimostrato a Milano che uomini del nord si sono fatti complici dei mafiosi, sono stati corrotti, hanno avuto poi interessenze, perché lasciano a noi, corrono. E quando corrono non è che corrompe solo qualcuno, corrompe anche quelli del nord, come si è dimostrato. Grazie.